شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 رح كل البشر مروا بحدي يقولي اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الوردة وردة مقاوم سقطت من أجل الحرية
Una buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.05 di giovedì 17 novembre e andiamo appunto a cominciare una nuova puntata di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sempre su radiazione.info.
20.05, siamo in anticipo di 2 minuti.
Vedi, secondo me è perché ci manca la nostra terza voce, Silvia The Voice.
Infatti, che salutiamo. Che sta lavorando in questo momento.
Esatto, ma insomma, appunto, nonostante la sua assenza, siamo riusciti a partire ben 5 minuti di ritardo, però 12 minuti in anticipo rispetto ai ritardi.
Perché abbiamo stabilito che in realtà Tamburi Rossi comincia alle 20.07, quindi oggi siamo in anticipo di 2 minuti.
Ecco, ma i nostri ascoltatori poveracci ormai sono un po' abituati alle nostre anche farloccherie, perché appunto con cui iniziamo la nostra puntata, che poi però è sempre piena di argomenti anche poco leggeri, quindi insomma serve per dare questa spolverata di allegria prima di darle mazzate.
Pensa che culo, siamo noi la spolverata di allegria.
C'è chi infatti già gli è venuto male pensando a quello che proseguirà. No, a parte gli scherzi, insomma, invece le notizie saranno assolutamente molte e ricche di riflessioni. Ci sposteremo dalla Grecia, insomma, la situazione appunto post elezioni negli Stati Uniti, che ormai è un argomento che insomma non si può non trattare, altrimenti non si è sul punto.
Sicuramente i telegiornali non sono stanchi di parlarne comunque.
Ma nemmeno noi. Neanche nemmeno noi.
Magari non per dire le cose che dicono loro, però comunque.
Esatto. Però insomma fate qualche riflessione in più rispetto a questo nuovo presidente Donald McDonald che è seduto e presidia la Casa Bianca. Non ancora, perché vabbè, però quell'altro è in viaggio,
no,
quindi
adesso
in realtà
li abbiamo tutti e due, cioè è un momento bellissimo, perché in realtà in questo momento si dividono il potere.
Mi sono un po'
Obama
coinquilini.
C'è cioè il passaggio del testimone, pensa che culo, da un grande premio Nobel per la pace a un futuro premio Nobel per la pace, probabilmente.
Mamma mia, c'è da tremare decisamente. Però insomma, invece, per andare a poi a tirarci sul morale alla fine della trasmissione, avremo anche modo invece di collegarci, se i mezzi tecnologici ci assistono, con uno dei compagni, insomma studenti sardi, che insomma spesso noi contattiamo per farci un po' aggiornare rispetto alla mobilitazione in Sardegna. sostegna contro le basi e il sostegno della Palestina. Insomma, tante volte l'abbiamo chiamato anche per parlare della, appunto, del boicottaggio accademico di cui loro sono molto attivi all'interno dell'Università di Cagliari, anzi contro l'Università di Cagliari per la precisione. Cagliari, tra l'altro, città in questi giorni, insomma, purtroppo vessata dalla presenza di Renzi, che in campagna referendaria,
chissà che contenti.
Ah, infatti gli hanno fatto un bel insomma, i compagni sardi gli hanno fatto ben una bella festa ieri, gli hanno fatto presente che la Sardegna non lo vuole e che Cagliari in particolare proprio non ne può più delle sue cazzate. E però lui continua a gironzolare, evidentemente, insomma, ancora qualche cartuccia pensa di poterla sparare rispetto a sto referendum, quando, insomma, è ben chiaro che è assolutamente necessario mettere un po' di granelli contro i cingoli dei padronato italiano e quindi andare a votare no, non che sarà la soluzione definitiva, ma insomma almeno cerchiamo di indebolirli sti cazzo di padroni. Se Confindustria dice vota sì, tu cosa fai?
Sappiamo che dobbiamo votare no.
Esatto. Vabbè, a parte questo, insomma, mix di cazzate, no, insomma, di riflessioni per entrare un po' negli argomenti che andremo a trattare, purtroppo oggi ci tocca anche salutare a distanza la nostra Larissa, che quest'oggi non si potrà collegare con la sua solita rubrica Voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti dalle repubbliche popolari, però insomma andremo sicuramente a recuperare il collegamento nei prossimi giorni, insomma, con le prossime puntate, perché insomma non possiamo stare senza di lei, ci manca già tantissimo.
Però qualche cosa, qualche accenno comunque sulla situazione nel Donbass la faremo, tenteremo un po' di sopperire alla mancanza di Larissa per questa puntata.
Assolutamente, anche se insomma non saremo mai brave come lei, né puntuali come lei. Va bene, detto questo, direi che possiamo lanciare la nostra super sigla e poi insomma entrare un po' nel merito della puntata.
Il mondo si divide in due categorie, chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un valore!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferatezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci nuovamente, tornati in diretta, sono le 20:13 di appunto giovedì 17 novembre e siete in collegamento, insomma state ascoltando Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info. Come sempre, insomma, ricordiamo che c'è la possibilità di contattarci attraverso Twitter oppure attraverso Facebook oppure anche mandandoci una mail comodamente in settimana attraverso il nostro indirizzo email che è tamburi.rossi@gmail.com.
Da un sacco che non dicevamo la nostra mail.
Vero. Infatti mi era venuto in mente che bisognava ricordarla, dargli una rispolverata ai nostri ascoltatori che poi possono con la nostra mail appunto mandarci articoli oppure commentare quanto diciamo in radio oppure insomma proporre nuovi argomenti o quanto insomma ritengono interessante per contribuire a questa trasmissione che vuole essere il più possibile anche insomma di discussione con i nostri ascoltatori quando se c'è la possibilità.
Invece non vediamo il numero di telefono perché tanto non abbiamo il telefono e quindi...
Infatti non, il numero di telefono, ma se, essendo non visibile il telefono, lo lasciamo così però, un po'
insomma,
nel
siamo
nel
reperibili su Twitter, Facebook, siamo super, super giovani e multimediali, quindi contattateci numero
contattateci, così. Contattateci. Va bene, detto questo, invece passiamo a un discorso più serio. E cioè andiamo ad aggiornare rispetto alla situazione insomma sulla linea del fronte della guerra imperialista in Donbass. Purtroppo appunto non, come dicevo ci scusiamo con i nostri ascoltatori ma insomma oggi purtroppo non riusciamo a fare il collegamento con Larissa e ovviamente i nostri ascoltatori saranno molto tristi di questo ma gli garantiamo che ritornerà ai nostri microfoni quanto prima. Sicuramente per la prossima puntata, ma magari vediamo anche se si riesce a sentire prima. Però noi cerchiamo di sopperire con questa notizia del 10 di novembre, appunto tratta da Contropiano, che recita terrorismo ucraino in Crimea e nel Donbass. I servizi di sicurezza russi, FSB, hanno comunicato questa mattina, cioè il 10 novembre, l'arresto di un gruppo di sabotatori ucraini in Crimea, trovati in possesso di materiale esplosivo, armi, munizionamento e mappe di possibili obiettivi civili e militari e in procinto di compiere attentati nell'area di Sebastopoli. Nel pomeriggio il GRU, l'intelligence del ministro della difesa ucraino, ha negato che propri sabotatori siano stati sorpresi in Crimea. La TASS scrive che a partire dal marzo 2014 si sono registrati in Russia una decina di arresti di agenti e sabotatori ucraini, russi e di altri paesi europei. Alcuni di essi, bloccati e condannati, sono stati successivamente graziati e scambiati con cittadini ucraini rinchiusi nelle prigioni golpiste perché accusati di separatismo. Altri cittadini ucraini, accusati di spionaggio militare, sono stati semplicemente espulsi e privati del diritto di entrare in Russia. Fino allo scorso agosto, un altro caso si era verificato inizio ottobre, comunque si era trattato quasi esclusivamente di attività di spionaggio o di tentativi di carpire segreti militari. Il 7 agosto scorso era stato invece sventato un tentativo terroristico da parte di un gruppo di sabotatori ucraini, sorpresi nei pressi di Armijansk, all'estremo nord della Crimea. Mamma mia, sono proprio la stanchezza evidentemente inizia a colpire. Nelle immediate vicinanze del confine ucraino, nel conflitto a fuoco che aveva preceduto l'arresto dei sabotatori, un agente del FSB e un militare russo erano rimasti uccisi. Che Kiev abbia scelto la strada delle incursioni di gruppi terroristici lo testimoniano anche le ultime azioni compiute nel Donbass, a partire dai ripetuti attentati, per fortuna finora falliti, contro il leader di DNR della Repubblica, appunto, di Donetsk e di Lugansk. Sì, è di punto di Lugansk, e il più tragico e più recente è andato purtroppo a segno contro il comandante della brigata Sparta, parliamo del compagno Motorola, il 16 agosto scorso. A proposito di quest'ultimo atto terroristico, proprio oggi Zakharchenko ha accusato pubblicamente Marikov, che cura le attività ucraine di diversione e spionaggio nel Donbass, di essere coinvolto nell'assassinio. Siamo in possesso della lista completa dei nomi dei responsabili, ha detto Zakharchenko, che si è però limitato a rendere pubblico solo un altro nome, quello del capo dei servizi di sicurezza ucraini per la regione di Donetsk, la parte controllata dai golpisti, Alexander Kutz. Ecco, questa era un po' la notizia. Tra l'altro, di queste situazioni, insomma, ne aveva parlato anche Larissa nelle varie puntate, cioè sul fatto che più di qualche volta l'intelligence russa, oppure anche quella delle repubbliche popolari, avevano beccato agenti ucraini che miravano a fare appunto attentati contro la Crimea, cioè in Crimea, oppure nelle repubbliche popolari. Quindi, insomma, è chiaramente un segno di che questa è una strada che l'esercito golpista sta utilizzando, oltre che, insomma, che quella proprio dei bombardamenti,
delle ripetute violazioni, tra l'altro, degli accordi di Minsk, ma evidentemente hanno scelto anche la strada sotterranea per assicurarsi il massimo successo. Ovviamente noi ci auguriamo che ciò non accada.
Assolutamente, questo qui sì, effettivamente si chiama terrorismo, perché l'obiettivo è proprio quello di far paura alle masse in una situazione già pesantissima come quella, appunto, di guerra effettiva che c'è in Donbass, nonostante questo pseudo accordo di tregua, che questa tregua che, insomma, come ci dice sempre Larissa, in realtà molto tregua non è, visto che, insomma, i bombardamenti continuano.
Infatti. Bene, adesso passiamo, cambiamo completamente scenario per riprendere un argomento che, insomma, è da un po' che non affrontiamo, ovvero la Grecia, dove il governo di Tsipras sta perdendo notevolmente popolarità negli ultimi tempi. E con la lettura di qualche articolo volevamo un attimo analizzare il perché. Cominciamo con Tsipras rimpasta via il ministro timido sulle privatizzazioni. È un articolo del 5 novembre tratto da Popov, che così dice: rimpasto di governo per Tsipras ormai a picco nei sondaggi. Licenziato il ministro dell'energia, che si era opposto alla privatizzazione dell'azienda elettrica DEI. Pensionati ancora in piazza d'Atene. Tsipras licenzia il ministro che si oppone alle privatizzazioni e premia Statakis. Con un certo compiacimento, il giornale di Confindustria, Il Sole 24 Ore, annuncia il rimpasto di governo in Grecia. Tsipras, ormai superato nei sondaggi da Nea Dimikrazia, scusate la pronuncia, non so neanche leggere il greco, ha sposato il ministro dell'energia Panos Skourletis, che aveva apertamente contrastato l'attuazione di alcune importanti privatizzazioni come il gigante dell'energia elettrica DEI agli interni, sostituendolo con George Statakis, l'attuale ministro dell'economia, che ha partecipato all'ultimo forum Ambrosetti di settembre sulle sponde del lago di Como. Restano al loro posto i ministri degli esteri, della difesa e dell'economia. Lo ha annunciato la portavoce del governo, Olga Gerovasili. Si tratta del quarto rimpasto da quando il partito di sinistra Syriza è salito al potere nel gennaio 2015. Euclide Tsakalotos rimane ministro delle finanze. A lui spetterà seguire i negoziati in corso tra Atene e i suoi creditori stranieri, così come il vice primo ministro Yannis Dragasakis, Nicolaus Kotzias continuerà a mantenere il dicastero degli esteri e Panos Kamenos rimarrà a capo della difesa. Il ruolo di Olga Gerovasili sarà assunto da Dimitris Tsanakolopoulos, capo dello staff di Alexis Tsipras, mentre lei diventerà ministro per la riforma della pubblica amministrazione. Il ministro dell'energia, Panos Kouryetis, passerà al ministro degli interni, mentre Yannis Mouzalas sarà a capo del dicastero per le politiche migratorie. L'ex ministro Nikos Pappas sarà a capo di un nuovo ministero per la politica digitale, responsabile per i media, cosa di cui evidentemente avranno un gran bisogno per recuperare punti sulla popolazione in Grecia.
Assolutamente.
Tutto ciò all'indomani della nuova protesta dei pensionati ad Atene contro il taglio delle pensioni complementari da parte del governo. I pensionati della tecnologia, della politica digitale, gliene frega assai, soprattutto se non hanno da mangiare. Lo riferisce Katimerini online. I manifestanti hanno attraversato il centro della capitale greca in maniera pacifica fino al Ministero del Lavoro, mentre il più grande sindacato del paese ha convocato uno sciopero di 24 ore per l'8 dicembre. Secondo le condizioni dell'ultimo piano di salvataggio, il governo Tsipras ha imposto riduzioni sulle pensioni complementari che sono pagate dai fondi di categoria sostenuti dallo Stato. Gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale e delle istituzioni europee ritorneranno ad Atene questo mese per esaminare i cambiamenti alle leggi sul lavoro e regolamenti sindacali, oltre alle misure per allentare la pressione sulle banche nazionali.
Esatto, e quindi continua il nostro approfondimento sulla situazione in Grecia, sulla politica greca, con un altro articolo tratto da Popov dell'8 novembre che recita: Grecia, arriva la buona scuola, sembra Renzi ma è Tsipras, alla faccia, no, di quelli che insomma pensavano che Tsipras sarebbe stata una grande ventata di novità, pare sempre la stessa minestra.
Siete out con la buona scuola, noi ci siamo portati avanti.
Esatto, anche come il Job Act, siamo andati avanti rispetto ai francesi, con la buona scuola siamo avanti rispetto ai greci, siamo sempre avanti.
Siamo bravissimi, che soddisfazione.
Che culo. comunque, insomma, questo insomma risulta molto interessante, questo articolo, proprio perché, tra l'altro, la settimana prossima, del 18 dovrebbe essere, no scusate, la settimana questa, cioè il 18, c'è una mobilitazione degli studenti anche qua, quindi insomma sì, assolutamente, vediamo un po' quali sono i contenuti simili per vedere anche come insomma la ricetta dei capitalisti contro la crisi sia purtroppo sempre lacrime e sangue a qualsiasi latitudine ci si trovi. Allora vediamo un po'. Grecia, migliaia di studenti delle superiori in piazza contro una riforma classista della scuola, con tanto di alternanza scuola-lavoro. Questa mi ricorda qualche cosa e penso anche agli studenti nostrani. L'ennesimo colpo si chiama alternanza scuola-lavoro, si legge sfruttamento, perché è di fatto questo. L'ennesimo colpo, questo lo aggiungiamo ovviamente noi, l'ennesimo colpo di Tsipras alle speranze popolari. Allora, le agenzie di stampa italiane parlano solo di scontri ad Atene, ma in realtà ieri, cioè quindi parliamo del 7 di novembre, in Grecia gli studenti sono scesi in piazza in 27 città contro la buona scuola in salsa greca. Nella capitale alcune migliaia di studenti hanno partecipato alla protesta. Il corteo è stato caricato quando è giunto di fronte al Parlamento. Non ci sarebbero stati arresti o feriti, ma si è resa necessaria per ore la chiusura di una strada centrale della capitale greca. Gli studenti della scuola superiore protestano contro la riforma della scuola proposta dal governo Tsipras, una riforma che introdurrebbe esami intermedi da sostenere nel corso delle scuole superiori, vincolerebbe l'accesso all'università a determinati esami affrontabili solo nei licei, precludendone quindi l'accesso agli studenti dei tecnici e professionali. Introdurrebbe un numero minimo di ore che lo studente dovrà dedicare ad attività sociali, virgolettato, per accedere al diploma. nonché la possibilità di non finire gli studi e ricevere comunque una certificazione del livello di istruzione raggiunto. Misure criticate dagli studenti greci, secondo cui la riforma aumenterebbe il classismo all'interno del sistema scolastico. L'espressione attività sociali, secondo gli studenti, celerebbe la volontà del governo Syriza Nel di introdurre un modello simile a quello dell'alternanza scuola-lavoro introdotto in Italia dalla Buona Scuola. Mentre la possibilità di ottenere certificazioni intermedie se si abbandonano gli studi favorirebbe l'abbandono scolastico. Dall'Italia si è levato un appello alla solidarietà con gli studenti sull'altra riva dello Ionio, promossa dalla FIGC con l'adesione dell'UDS. In questi giorni in Grecia sta avvenendo qualcosa di molto simile a ciò che è successo in Italia, si legge nell'appello degli studenti italiani. Come rappresentanti degli studenti e collettivi delle scuole italiane esprimiamo il nostro pieno sostegno alla lotta degli studenti greci contro la riforma della scuola che il governo Syriza Nel promuove su pressione dell'Unione Europea. Quello che avviene in Grecia, in linea con quanto avvenuto in Italia, dimostra che oggi esiste un attacco condotto dai padroni in tutta Europa, che mira a dequalificare l'istruzione per abbassare il costo del lavoro e condannarci alla precarietà. Contro questo attacco noi studenti rispondiamo uniti, lottando per un'istruzione gratuita e accessibile a tutti, per una scuola che sia fatta per gli studenti e non per i padroni. Mi sembra assolutamente necessario, ma temo che questa cosa sia necessario cambiare la società perché ciò avvenga. Ma insomma, sarebbe fondamentale. Non c'è da stupirsi se i sondaggi registrano la partecipazione del gradimento di Tsipras, la precipitazione del gradimento di Tsipras, quello che avrebbe dovuto inceppare il meccanismo dell'austerità, contagiando mezza Europa, e invece sta interpretando le lugubri canzoni della Troica dopo aver mutato geneticamente il suo partito Syriza. La buona scuola è l'ennesimo segnale di pasochizzazione di Syriza, con buona pace di tutti gli ultras di Tsipras lì e qui. Ha giurato sabato mattina il nuovo governo greco, frutto del rimpasto voluto dal premier Tsipras, che ha sostituito diversi ministri e che si erano opposti apertamente alle misure richieste dai creditori internazionali di Atene. Tra i ministri costretti a lasciare il proprio incarico figurano i nomi degli ex titolari dell'energia Panos Skourlatis e quello della marina mercantile Todoris Drizta, entrambi contrari alle privatizzazioni delle aziende di Stato, come l'articolo di precedente insomma bene chiariva, ecco. Secondo gli ultimi sondaggi Syriza si attesta tra i 6 e i 12 punti percentuali dietro ai conservatori attualmente all'opposizione. Quindi, insomma, questa è un po' la notizia rispetto alla scuola, come vediamo non molto diversa da quanto sta succedendo insomma in Italia, quindi sarebbe di buon auspicio perché insomma le lotte si uniscano anche a livello internazionale e esprimano la necessità appunto di una scuola non a vantaggio delle logiche padronali, ma che sia appunto per gli studenti. È chiaro che la scuola, e c'è un motivo insomma per cui c'è un tale accanimento anche da parte dei padroni rispetto ai tagli sulla scuola, rispetto anche proprio a riformarla la scuola, perché la scuola come l'università sappiamo bene essere un anello importante all'interno del sistema sociale, che sia capitalista o che sia di altro genere, magari socialista, nel senso che va a formare gli adulti di domani, quindi chiaramente La scuola è lo specchio della società che, in cui nasce, in cui cresce, in cui viene appunto organizzata e istituita. Se c'è una società in cui l'egemonia è padronale, di fatto al potere la borghesia, non potrà che purtroppo fotografare questo anche la scuola e curare quegli interessi, sia dal punto di vista della crescita dei giovani e quindi l'aspetto classista, sia per quanto riguarda appunto lo sfruttamento, quindi la questione alternanza lavoro, ma anche insomma la questione della ricerca, spesso ne abbiamo parlato, insomma, anche rispetto all'università. E quindi è chiaro che questo è il nocciolo poi da sciogliere. Sappiamo che è solo proprio con un altro tipo di società che allora la scuola sarà veramente per gli studenti, per i proletari e per i lavoratori un'occasione anche di emancipazione culturale. Quindi insomma bisogna assolutamente intanto bloccare questi ulteriori attacchi alla classe che sono dettati proprio dalla volontà di sempre più diventare la scuola azienda e quindi far entrare lo sfruttamento anche già sui banchi di scuola.
Certo, abituiamoli sin da giovani, no?
Esatto.
Ecco, in questo clima quindi già bello disteso con il popolo greco, aspramente e giustamente peraltro incazzato, quale migliore ciliegina sulla torta che non una visita del futuro ex presidente Barack Obama, Nobel per la pace,
non ci stanchiamo mai di ricordarlo
perché a noi di Tamburino sì proprio ci è piaciuta un sacco.
Mamma mia,
cosa.
sì, infatti.
Ecco, naturalmente, come era prevedibile, ci sono stati manifestazioni, scontri e tutto quello che ne consegue. Leggiamo quindi un breve resoconto tratto da Contropiano del 16 novembre. Atene, manifestazioni e scontri contro la visita di Obama. Barack Obama sarà pure stato il primo presidente afroamericano degli States, sarà pure stato insignito del Nobel per la pace, rispetto a quel miliardario razzista e caffone, potrà anche apparire come un simpatico democratico, ma la sua visita in Grecia, quella durante la quale ha detto al corrucciato Tsipras che l'austerità non risolve tutti i problemi, è stata accolta da proteste e manifestazioni sfociate in duri scontri con la polizia. Gli scontri sono avvenuti ieri pomeriggio durante le manifestazioni convocate da alcuni sindacati e da alcune realtà politiche della sinistra comunista e antagonista, tra le quali Unità Popolare, formazione nata da una scissione di sinistra di Syriza, e Antarsia. All'inquilino uscente della Casa Bianca, il primo a viaggiare in Grecia da quando nel 1999 lo fece Bill Clinton, i contestatari non hanno perdonato il lungo elenco di conflitti provocati da Washington in giro per il mondo durante il suo doppio mandato, la destabilizzazione di numerosi paesi allo scopo di imporre gli interessi statunitensi e molto altro. Anche il fatto che la visita sia stata organizzata proprio in concomitanza dell'anniversario con la strage compiuta al Politecnico di Atene tra il 14 e il 17 novembre del 1973 dall'esercito agli ordini della dittatura militare ellenica, sostenuta e foraggiata dagli Stati Uniti, non è andato proprio giù alle forze della sinistra radicale. Inoltre, le organizzazioni di lavoratori della sinistra radicale hanno contestato al primo ministro Alexis Tsipras l'ospitalità tributata al presidente degli Stati Uniti e le politiche di austerità che il suo governo sta imponendo sotto dettatura dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Gli scontri sono iniziati nel tardo pomeriggio, quando circa 6.000 manifestanti, 3.000 ovviamente secondo la polizia, hanno cercato di marciare dalla sede
del... Che non sono pochi comunque, vorrei dire.
Sì, infatti. Quindi,
sarebbe comunque, vabbè.
Immaginate quanto è stata gradita questa visita. Quasi quanto quella di Renzi in Sardegna.
Esatto.
Hanno cercato di marciare dalla sede dell'Università Tecnica di Atene fino alla sede dell'Ambasciata degli Stati Uniti, violando così il divieto di manifestazione imposto dal governo ellenico formato da Syriza e dai nazionalisti di destra di Anel. Quando il corteo si è avvicinato a Piazza Sintagma, i reparti antisommossa hanno sbarrato la strada impedendogli di proseguire. I celerini hanno attaccato i manifestanti con i manganelli, le granate assordanti e una massiccia dose di gas lacrimogeni, mentre alcuni gruppi di dimostranti hanno reagito lanciando molotov e oggetti di vario tipo contro i poliziotti. Nonostante il corteo ad un certo punto abbia deciso di fare marcia indietro, vista l'impossibilità di continuare verso l'ambasciata statunitense, la polizia ha continuato a lanciare lacrimogeni e a caricare i dimostranti fino alle porte del Politecnico, e quindi gli scontri sono ripresi e durati a lungo. Alla fine le forze dell'ordine hanno proceduto all'arresto di alcuni manifestanti. Un'altra manifestazione, organizzata contro la visita di Obama dal Partito Comunista di Grecia, KKE, alla quale hanno partecipato circa 10.000 persone, si è svolta invece senza alcun incidente. Nel corso del suo intervento ad Atene ieri, nel corso di una conferenza stampa congiunta con Alexis Tsipras, Barack Obama ha ribadito che la NATO non è assolutamente vitale, è assolutamente vitale.
Vorresti te che se
detto mentre che... leggevo mi rendevo conto della cazzata che stavo dicendo. È un'alleanza fondamentale per la sicurezza e la prosperità del paese. Poi vedremo anche se ci sarà l'occasione, anche perché c'è questa necessità da parte dei presidenti USA di ribadire il fatto che la NATO è una forza vitale anche in Europa, eccetera, 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 ma non vi anticipiamo niente. Ribattendo così a quanto affermato durante la campagna elettorale del presidente eletto Donald Trump.
Esatto, quindi insomma questa è un po' la situazione in Grecia, e quindi visto che insomma di Grecia si parla, non possiamo che fare un piccolo stacco musicale mettendo una canzone di Killa P. Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:45 di giovedì 17 di novembre e appunto siamo con Tamburi Rossi, notizie dal fronte e su radiazione.info, quindi insomma siamo ormai... abbiamo un po' parlato della situazione in Grecia dopo aver fatto un brevissimo aggiornamento rispetto alla situazione in Bombas e appunto rispetto alla Grecia abbiamo fatto un po' un mini approfondimento di quanto il governo Tsipras poco si distingue dal nostro benamato governo Renzi quanto a politica contro le masse popolari e come la gente, gli studenti e i compagni si stanno mobilitando per le piazze contro la presenza di Obama, come contro la buona scuola in salsa greca. Ringraziamo anche un nostro ascoltatore che ci manda: Daniela, hanno finito le sedie e il comune non ha soldi per comprarne di nuove.
Bene.
Stucaz, la buona scuola, stucaz. E noi ovviamente condividiamo con tutto il nostro cuore questo stucaz, perché la buona scuola non è proprio per niente buona, ma anzi a forza di essere tagliata da un punto di vista appunto economico ci si trova a dover fare lezione seduti per terra o appunto come è successo a Padova qualche settimana fa, un mese fa, in cui è crollato proprio letteralmente un soffitto, un controsoffitto in classe, in una classe di una scuola primaria, proprio in centro tra l'altro, però vicino alle case popolari, quindi chiaramente aveva un tipo di clientela, di
allora
utenza.
Non importa, poteva esatto. Anche cascargli addosso, tanto sono case popolari.
Un'utenza salvata dal udito sopraffino della maestra che al terzo scricchiolio che sentiva ha detto: ragazzi, è meglio andare fuori. E 30 secondi dopo è crollato proprio il controsoffitto, sarebbe stato insomma una tragedia. Ecco, quindi questo, noi la mettiamo un po' così con ironia, però purtroppo rivela una situazione tragica di una scuola che effettivamente cade a pezzi non solamente sul discorso dei programmi, dei tagli a tutto quanto insomma può essere importante anche nella scuola, ma anche proprio fisicamente. Ma sappiamo bene che questi tagli sono dovuti al fatto che le spese militari invece devono essere rimpinguate continuamente, quindi alla faccia delle necessità degli studenti, degli allievi, dei bambini, dei ragazzi, ovviamente le spinte belliche che il governo sostiene a nome dei padroni hanno la meglio, e così ecco che in finanziaria vediamo sempre tagli e non abbiamo le sedie, ma abbiamo super caccia e quant'altro, quindi insomma molto chiaro insomma quello che sta succedendo. E, tra l'altro mi correggo, perché prima parlavo della manifestazione che doveva essere domani, in realtà la manifestazione è stata anche oggi, perché partita oggi 17 e 18 di novembre, due giornate di mobilitazione studentesca a livello internazionale per ricordare appunto la giornata mondiale per il diritto allo studio, e migliaia di studenti hanno riempito le piazze di tutta Italia e appunto hanno detto dimostrato tutto il loro contrarietà non solo alla buona scuola e quindi alla scuola di sfruttamento che Renzi vorrebbe regalarci, ma anche insomma più in generale le politiche anche referendarie che il suddetto sta un po' spacciando in giro per la penisola e le isole, anche a questo punto direi. Bene, quindi questo un po' gli argomenti con cui si stava parlando, ma ritorniamo un po' anche sull'internazionale, ricollegandoci a, all'ultima notizia che, davamo, appunto, quindi al ben servito. Il popolo greco ha fornito a Obama nel suo viaggio, nel senso, molte, come appunto leggevamo prima, ma andiamo un po' quindi a rispostarci facendo una riflessione su questa presidenza Obama ormai scaduta e sul nuovo coinquilino della Casa Bianca, che in realtà appunto ha tutt'altro tipo di di interesse, insomma, da portare avanti. Insomma, vedremo che tipo di discontinuità vuole portare alla politica estera. Andiamo a vedere con questo articolo di Manlio Di Nucci, l'alternanza del potere imperiale, articolo del 15 di novembre 2016, e che dice: la sconfitta della Clinton è anzitutto la sconfitta di Obama, che, sceso in campo a suo fianco, vede bocciata la propria presidenza. Su questo noi non possiamo che essere ovviamente d'accordissimo, nel senso che anche la settimana scorsa facevamo proprio riferimento al fatto che probabilmente le elezioni sono state perse dalla Clinton, oltre per il personaggio di merda che essa è in sé, e perché, voglio dire, segretario di Stato della presidenza precedente comunque lo è stata. Poi vedremo anche quanto ha seminato nella sua persona dal punto di vista guerrafondaio precedentemente, insomma un personaggio che era inviso a tutti i popoli che hanno subito i bombardamenti americani, ma che altrettanto evidentemente inviso anche al popolo americano. Ma non solo, sicuramente un altro aspetto è proprio la presidenza di Obama in sé, che ha decisamente tradito le aspettative di uguaglianza, di in qualche maniera di rilancio da parte della popolazione afroamericana negli Stati Uniti, ma anche probabilmente di molti proletari e lavoratori statunitensi, che un po' con le elezioni di Obama ci speravano in un cambiamento, come Tsipras, no? Ci sperava la gente in un cambiamento, in una ventata di novità e di, se vogliamo, di maggiore giustizia sociale. Questo ovviamente è stato ampiamente dimostrato impossibile mantenendo lo status quo, cioè una società come quella capitalista, in una fase peraltro di crisi come quella che sta attraversando, cioè, quindi purtroppo.
Tra l'altro proprio oggi Hillary ha finalmente messo il musetto fuori per fare autocritica, a modo suo naturalmente, sulla batosta che si è presa a queste ultime presidenziali, e ha anche detto: sì, abbiamo anche pensato, siamo arrivati a pensare che il nostro paese non è quello che pensavamo. Certo, come del resto il loro paese forse è arrivato a pensare che Obama non era il presidente che pensavano. Dopo due mandati buttati letteralmente nel cesso, forse si erano un po' stufati di promesse da democratici senza risultato, e quindi come sempre sì, l'autocritica poi si è rivolta sulla campagna elettorale, sul fatto che non si sono presentati abbastanza negli stati in bilico, eccetera, eccetera. Cioè mai a fare autocritica effettivamente sulla propria politica presente e passata, ma non importa perché la facciamo noi la critica.
Assolutamente, anzi. Quindi andiamo un po' a vedere, questo articolo dice: la sconfitta della Clinton è innanzitutto una sconfitta di Obama, che è sceso in campo a suo fianco, vede bocciata la propria presidenza. Conquistata nella campagna elettorale del 2008 con la promessa che avrebbe sostenuto non solo Wall Street ma anche Main Street, ossia il cittadino medio. Da allora la middle class ha visto peggiorare la propria condizione, il tasso di povertà è aumentato, mentre i ricchi sono diventati sempre più ricchi. Ora, presentandosi come paladino della middle class, conquista la presidenza Donald Trump, l'outsider miliardario. Che cosa cambia nella politica estera degli Stati Uniti con il cambio di guardia alla Casa Bianca? Certamente non il fondamentale obiettivo strategico di rimanere la potenza globale dominante. Posizione che vacilla sempre più. Gli USA stanno perdendo terreno sul piano economico e anche politico rispetto alla Cina, alla Russia e altri paesi emergenti. Per quanto gettano la spada sul piatto della bilancia, da qui la serie di guerre in cui Hillary Clinton ha svolto un ruolo da protagonista. Come risulta dalla sua biografia autorizzata, fu lei che in veste di First Lady convinse il consorte presidente a demolire la Jugoslavia con la guerra, iniziando la serie di interventi umanitari, virgolettato, contro i, virgolettati, dittatori accusati di, virgolettato, genocidio. Come risulta dalle sue mail, fu lei che in veste di segretaria di Stato convinse il presidente Obama a demolire la Libia con la guerra e a iniziare la stessa operazione contro la Siria. Fu lei a promuovere la destabilizzazione interna del Venezuela e del Brasile e il pivot to Asia statunitense in funzione anticinese. Ed è sempre stata lei, tramite anche la Fondazione Clinton, a preparare in Ucraina il terreno per il putsch di Piazza Maidan, che ha dato il via all'escalation USA-NATO contro la Russia. Dato che tutto questo non ha impedito il relativo declino della potenza statunitense, spetta all'amministrazione Trump correggere il tiro mirando allo stesso obiettivo. Irrealistica è l'ipotesi che intenda abbandonare il sistema di alleanza incentrato sulla NATO sotto comando USA. Sicuramente però batterà i pugni sul tavolo per ottenere dagli alleati un maggiore impegno, soprattutto in termini di spese militari. Trump, che tra l'altro Obama continuava a chiedere ogni volta che passava per l'Italia, continuava a dire: Renzi, aggiungi Zontan Fiadeschei qua alle spese militari, perché cioè, come se già non...
E Renzi comunque sì, signor Paron, non è che abbia mai detto no.
Esatto, tira fuori le palanche, esatto. Questa era, è tanto vero, per i nostri ascoltatori milanesi, perché palanche. Ok. Andiamo avanti. Trump potrebbe ricercare un accordo con la Russia, anche con l'intento di dividerla dalla Cina, verso la quale annuncia misure economiche accompagnate da un ulteriore rafforzamento della presenza militare USA nella regione Asia-Pacifico. Tali decisioni, che porteranno sicuramente ad altre guerre, non dipendono dal temperamento bellicoso di Donald Trump, che appunto sappiamo bene, insomma, sono... Pazzesche, cioè servono per far sì che la gente vada a votare, si fa bianca, appunto, come anche stavo dicendo. Sono i colossali gruppi finanziari che dominano l'economia. Solo il valore azionario della società quotate a Wall Street supera quello dell'intero reddito nazionale degli Stati Uniti. Sono le multinazionali, le cui dimensioni economiche superano quelle di interi stati, che delocalizzano la produzione nei paesi che offrono forza lavoro a basso costo, provocando all'interno chiusura di fabbriche e disoccupazione. Da qui il peggioramento delle condizioni della middle class statunitense. Sono i giganti dell'industria bellica che guadagnano con le guerre. è il capitalismo del XXI secolo, di cui gli USA sono la massima espressione, che crea una crescente polarizzazione tra ricchezza e povertà. L'1% della popolazione mondiale possiede più del restante 99%. Alla classe dei super ricchi appartiene il neopresidente Trump, al quale il premier Renzi in veste di arlecchino servitore di due padroni ha già giurato fedeltà dopo averla giurata al presidente Obama e direi io anche dopo avergli slecagnato e stretto la mano proprio un paio di settimane fa in occasione della super cena alla Casa Bianca, l'ultima cena direi praticamente.
L'ultima cena, sì.
Passiamo quindi poi a vedere qual è stata la reazione in campo europeo a questa, appunto, alla nuova lezione del presidente americano.
Ecco, e qui, come vi avevamo un po' stuzzicati, andiamo a vedere anche perché c'è questa necessità di promozione della NATO come organo di coordinamento nel mondo, in particolare in Europa. L'articolo che andiamo a leggere è del 14 novembre, tratto da Contropiano, e si intitola Brexit e Trump accelerano la costituzione dell'esercito europeo. Dopo la Brexit, la inaspettata vittoria, molto virgolettato, inaspettata vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti sembra aver fortemente accelerato dei processi comunque in atto già da un certo tempo, almeno sul fronte delle alleanze e degli schieramenti militari. Nel corso del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea in corso a Bruxelles, la Gran Bretagna ha lanciato oggi un esplicito monito ai paesi europei esortandoli da una parte a pagare la giusta quota per far funzionare l'alleanza atlantica e dall'altro ad abbandonare l'idea di un esercito europeo, che invece sembra velocemente prendere piede all'interno della compagine della quale Londra è in procinto di separarsi. Nel corso della sessione di oggi e di domani, che prevede anche un vertice dei ministri della difesa dei paesi aderenti, si discuteranno infatti anche i piani per una difesa comune europea, argomento divenuto di nuovo prioritario dopo la vittoria della Brexit nel referendum britannico e ancora di più alla luce dell'elezione alla presidenza USA dell'outsider repubblicano che durante la campagna elettorale aveva definito obsoleta la NATO, lamentando l'eccessivo sforzo economico sostenuto da Washington, tanto da mettere in dubbio l'impegno statunitense nei confronti di quegli aderenti all'alleanza che non pagano i loro conti o non rispettino gli obblighi nei confronti degli Stati Uniti. Trump minaccia addirittura di rimettere in discussione l'articolo 5 del Trattato Atlantico, quello che impegna la NATO alla difesa collettiva e all'assistenza militare ai partner coinvolti in un conflitto. Nel 2015 gli USA hanno finanziato da soli ben il 72% dell'intera spesa necessaria a sostenere le attività della NATO e solo 5 paesi su 28 rispettano l'impegno, adottato nel vertice dello scorso anno in Galles. E distanziare almeno il 2% del proprio prodotto interno lordo per foraggiare l'attività dell'alleanza militare egemonizzata da Washington. Il 2% del prodotto interno lordo è tantissimo.
Pazzi.
Vabbè.
Pazzo.
E 28 paesi sono tantissimi, comunque, decisamente troppi. La Gran Bretagna, che da sempre rema contro la costituzione di un esercito europeo, è uno di questi. Ha sottolineato nei giorni scorsi il ministro della difesa di Londra, Michael Fallon, mentre secondo il Telegraph la spesa per la difesa dei paesi europei membri della NATO sarebbe scesa in media dall'1,7 all'1,4, dato che in realtà non include ingenti spese militari contenute nei bilanci dei ministeri diversi da quello della difesa. Londra accusa in particolare il Belgio, la Repubblica Ceca, l'Italia, il Lussemburgo, la Slovenia e la Spagna di aver dedicato alla guerra lo scorso anno meno dell'1% del proprio bilancio. Ma pensa il Lussemburgo, cioè, che stronzi, che hanno dedicato meno dell'1% del loro bilancio alla NATO. Vabbè, non sia mai che se il Lussemburgo decide di aprire una crociata ha bisogno di essere spalleggiato dalla NATO. Vabbè.
Sì, che per occupare cosa? La Svizzera?
Sì, esatto. Vabbè. Una fonte di Whitehall ha riferito al Telegraph che l'elezione di Trump darà maggior impulso alla volontà britannica di incoraggiare altri paesi UE a spendere di più per la difesa, perché ha spiegato finora gli Stati Uniti si sono incaricati di coprire i buchi del bilancio provocati dal mancato mantenimento degli impegni da parte di alcuni paesi europei. Ma se la nuova amministrazione Trump dice che si deve tirare sulle maniche, questo li spingerà a concentrarsi. L'altra faccia della medaglia è rappresentata dal fatto che l'Europa allo stesso tempo sta affrontando problemi sempre più grandi a livello di sicurezza. E questo naturalmente è perché non spendiamo abbastanza in spese militari.
Esatto, esatto.
Ci sono problemi più grandi anche rispetto ai tempi della guerra fredda, ha affermato una fonte del governo britannico riferendosi allo scontro tra Occidente e Russia. Insomma, Londra rifiuta in maniera energica la prospettiva della costituzione dell'esercito europeo, preoccupata che il progetto le faccia perdere il suo prezioso ruolo di ponte tra le due sponde dell'Atlantico e di potenza militare globale che bene o male ha rappresentato fino ad ora. Ma è proprio la separazione della Gran Bretagna dall'Unione Europea ad aver convinto Bruxelles ad accelerare i tempi rispetto alla formazione di una forza militare indipendente da Washington, consistente dal punto di vista numerico e degli armamenti in dotazione, ed in grado di agire in tempi rapidi sia all'interno sia all'esterno dei propri confini. E la vittoria del miliardario americano ha ulteriormente convinto l'establishment continentale che è arrivata l'ora di passare all'azione. Dopo l'elezione di Trump, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha sostenuto che gli americani, ai quali dobbiamo tanto, a lungo termine non garantiranno la sicurezza europea. Dobbiamo farlo da soli. Ecco perché abbiamo bisogno di un nuovo slancio nel campo della difesa europea, con l'obiettivo di creare un esercito europeo. Della serie, ho mal di testa, mi faccio prendere a calci sui coglioni. Vabbè, ovviamente le giustificazioni non mancano. Dalla minaccia terroristica in Medio Oriente, sullo stesso suolo europeo, alla necessità di controllare le frontiere assediate da masse di profughi fino alle tensioni con la Russia. Alla base del tentativo di accelerare il processo di formazione di una nuova militare europea, c'è la sorta di una nuova forza militare europea, scusate, c'è una sorta di roadmap dettata da Federica Mogherini, alto rappresentante per gli affari esteri e le politiche di sicurezza dell'Unione Europea. Per superare le resistenze dei paesi dell'Europa orientale maggiormente influenzati da Washington e quindi più restii a fare passi in avanti sulla via del distacco della tutela militare degli USA, il nucleo duro dell'UE intende perseguire la tattica già adottata nella riunione ministeriale di Bratislava di settembre, sfruttando cioè quelle parti dei trattati europei che consentono l'adozione di cooperazioni strutturate permanenti tra alcuni membri su alcuni temi, in attesa che gli altri si adeguino. Da superare ci sono anche le gelosie dei vari apparati militari statali, oltre che la competizione tra le varie potenze militari del continente. Comunque Federica Mogherini si dice ottimista. E nella primavera...
Se è ottimista lei vuol dire esatto. Che c'è. Sono cazzi, ragazzi.
Infatti, siamo in una botta de ferro. E nella primavera prossima si appresta a presentare, su mandato dei governi dell'UE, alcune proposte concrete che siano alla base del rapporto annuale coordinato sulla difesa e che abbiano ricadute rapide anche sul fronte della stabilizzazione di un complesso militare industriale comune, ecco un'altra bella idea, che ha già fatto passi da gigante negli ultimi anni, abbiamo visto i passi da gigante. L'obiettivo è aumentare da subito la cooperazione tra le forze militari dei diversi paesi, incrementando ad esempio la formazione e l'impiego dei battle groups, unità multinazionali di intervento rapido che esistono dal 2007 ma che finora non sono mai stati utilizzati all'estero, insomma non sono mai serviti a un cazzo, ma li paghiamo lo stesso. E comunque, meglio per carità,
potevamo
anche fare a meno di averli allora.
Esatto.
E comunque Italia, Francia e Germania hanno già incassato la costituzione di una guardia di frontiera europea alla quale domandare il controllo dei confini dell'Unione Europea, anche a scapito della sovranità dei singoli stati. E sul fronte economico la prospettiva è quella di allettare i partner recalcitranti con la prospettiva di un'economia di scala europea sul fronte della difesa, che sta a cuore soprattutto alla Germania, debole sul fronte prettamente militare, ma che si propone come perno dell'operazione sul fronte finanziario, mentre il premier francese Valls propone che ogni membro dell'Unione destini al più presto il 2% del proprio PIL per sostenere la difesa europea. Insomma, questo 2% del PIL bisogna assolutamente destinarlo a spese militari, che sia NATO, che sia l'esercito europeo. Accorrete numerosi a smutandarvi per un esercito. Per ora invece Mogherini, secondo cui la NATO resta la pietra miliare della nostra difesa collettiva, aggiungendo però che occuparci della nostra sicurezza è nel nostro interesse e ci rende un partner più affidabile.
Questo ogni volta che sento queste cose mi viene un brivido.
Io aggiungerei state sereni.
Esatto.
Ha dovuto rinunciare alla proposta, emersa invece a Bratislava, di creare uno Stato Maggiore Europeo di stanza a Bruxelles, idea che i paesi nell'orbita di Washington avversano frontalmente. In questo contesto vari circoli politici britannici, in particolare inglesi, dalla premier Theresa May ai leader dell'UKIP Nigel Farage, tentano di rimediare al prevedibile isolamento di Londra sulla scena internazionale, rivolgendosi proprio alle nuove autorità statunitensi, e vedendo nell'elezione di Trump un'occasione per rafforzare i rapporti con gli USA e perseguendo una riedizione della partnership privilegiata esistente tra gli USA di Ronald Reagan e la Gran Bretagna di Margaret Thatcher. Che bei ricordi.
Che ricordi. Penso che i lavoratori inglesi siano molto felici di questi ricordi.
Sì, anche quelli americani.
Anche quelli, esatto. È proprio bello, sì, sì. Si apre una prospettiva rosea.
Inoltre il ministro degli esteri britannico, il conservatore Boris Johnson, ha ipotizzato anche la necessità di un mega accordo commerciale con gli USA dopo la Brexit. Modo anche per tentare di strappare condizioni non troppo dure nella trattativa sul divorzio con Bruxelles. Insomma, tutti a pararsi il culetto in un modo o nell'altro.
Sì, e intanto i lavoratori e le masse popolari, mi sa che, e i popoli, mi sa che, insomma, sì, è l'unica risposta, sappiamo che è questa.
Loro
è la lotta.
Devono versare il 2%.
Esatto, esattamente. Va bene, direi che facciamo un piccolo break musicale e per poi, insomma, procedere con le notizie e anche poi con il collegamento che, insomma, tra breve giungerà anche... appunto l'intervista a uno dei compagni del collettivo Sadomu, che insomma si sta mobilitando rispetto alla questione delle basi, insomma, all'interno di tutta una rete di compagni che da più di qualche mese, anzi diciamo da quasi 2 anni, si stanno insomma veramente portando avanti una lotta importante. Quindi break musicale e siamo nuovamente con voi. Eccoci nuovamente in diretta, siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, su radiazione.info e appunto andiamo a continuare la lettura di qualche articolo, anzi di un articolo in realtà, prima di collegarci con l'ospite telefonico di oggi, quindi andiamo un po' a concludere gli argomenti che però insomma molto ancora ci farà parlare dell'elezione del nuovo presidente statunitense. E andiamo a concludere per oggi questo argomento leggendo un articolo tratto dal Sole 24 Ore del 9 novembre che recita: Trump visto dal campo di battaglia medio orientale. Come sempre ricordo ai nostri ascoltatori che noi leggiamo spesso, insomma anche frequentemente, articoli del Sole 24 Ore perché sentire cosa dice il nemico è sempre molto utile e interessante per capire dove il nemico sta andando e quindi in base a quello ragionare rispetto alla mobilitazione e alla lotta che si può fare. In più bisogna dire la verità che il Sole 24 Ore che ha come referente è Confindustria, quindi ha come referente i padroni, referente principale, non dice molte bugie, nel senso è molto schietto su quello che vuole, su dove vuole andare a parare. E per cui, insomma, piuttosto di magari alcuni giornali che cercano insomma di misciare le carte, insomma, di volte è molto più, dà molte più informazioni precise e utili per quanti vogliano sviluppare un'analisi rispetto alla situazione. Quindi, detto questo, insomma, la spiegazione di perché utilizziamo questo strumento, oggi leggiamo appunto questo articolo che è Trump visto dal campo di battaglia medio orientale. Trump da rabbia. Il nuovo presidente è visto dal campo di battaglia. La politica USA è la divisione intrattenimento dell'apparato industrial militare americano, disse una volta Frank Capa. Un'affermazione tanto più vera in Medio Oriente, dove in 8 anni di presenza Obama, con la Clinton segretario di Stato, gli Stati Uniti hanno venduto 98 miliardi di dollari di armi ai sauditi e firmato da poco con Israele un contratto di forniture belliche per 38 miliardi. A questi interessi si aggiungono quelli della Big Oil, anche se Trump promette di pompare altro greggio in USA e costruire nuove pipeline che Obama aveva ostacolato. Per questo le quotazioni del barile scendono. Ma gli USA non si possono permettere di perdere il controllo del Golfo Persico e degli stretti del petrolio, dove stanza nel Bahrain la sesta flotta con altre 7 basi militari distribuite tra le varie monarchie del Golfo, tutte affezionate clienti dei bond del tesoro americano. È qui che gli Stati Uniti controllano strategicamente più di metà dell'economia mondiale e anche i rifornimenti di greggio alla Cina. Cambiare la politica americana in Medio Oriente significa toccare interessi consolidati in quasi un secolo di guerre e alleanze. E questo lo sta dicendo Confindustria, non so se vi rendete conto. Ecco. No, siccome c'è qualcuno che ancora pensa che non ci sia la guerra in giro che tra l'altro, nel senso, sono scenari in cui sono presenti i nostri militari, quindi l'Italia è in guerra. Mi sembra che
non facciamo più neanche finta che non sia vero, dai. Esatto. Perché prendersi in giro?
Continuiamo l'articolo. L'America ha condotto qui un'azione militare, economica e diplomatica basata su 2 pilastri: Israele e l'Arabia Saudita. Per modificare questi rapporti bisogna incidere sullo stesso establishment americano di cui Trump fa finta di non far parte, anche se più marginale al sistema rispetto ad altri presidenti che lo hanno preceduto in questi anni. Una cosa è fare delle promesse elettorali, un'altra mantenerle, soprattutto quando ci si scontra con gli stessi interessi economici della nazione americana. Non basta pensare all'isolazionismo per isolarsi, a meno di non farsi un'iniezione di nirvana. Basta un dato su tutti. La spesa militare americana nel 2015 è stata di 512 miliardi di dollari. Quella dei russi di 66 miliardi. Quello che vogliono gli americani da tempo, non solo Trump, è che gli europei paghino la NATO. E questo lo leggevamo anche nell'articolo precedente, oggi coperta per quasi l'80% del suo mantenimento da Washington. In questo non è troppo diverso da Obama, che ha definito gli europei degli scrocconi. Infatti ricordiamo che ogni volta che passava in giro per l'Europa, e in particolare in Italia, veniva con, diciamo, il cappello delle offerte per far sganciare ulteriori schemi, ma non si rende, cioè, nel senso, rendiamoci conto che noi, oltre a pagargli la NATO, paghiamo anche tutte le spese per le basi militari, per cui insomma direi che il contributo italiota alla guerra promossa dagli Stati Uniti e a cui volentieri i nostri governi partecipano è piuttosto alto già così. Comunque andiamo avanti. Trump è apparso durante la campagna elettorale un islamofobo e ha dichiarato che per far fuori il terrorismo dell'ISIS l'America si deve alleare con la Russia, ma anche con l'Iran, la Siria di Assad, gli Hezbollah libanesi, le milizie schierate qui in Iraq e a Tal Afar. Questi erano i bersagli preferiti della signora Clinton, quell'asse della resistenza sciita che è il maggior nemico dei sauditi e della Turchia, portabandiera del sunnismo, ma anche di Israele. È stata un'abile mossa per distinguersi da un ex segretario di Stato che aveva ficcato l'Occidente in un groviglio, qua, non è che l'aveva, ma ha, perché non è che la situazione sia diversa in questo momento, in un groviglio quasi inestricabile, lasciando nel 2011 l'Iraq al suo destino in mano al governo sciita di Baghdad. Beh, meno male che l'aveva lasciato al suo destino, era già, a parte che non era proprio così, però insomma, diciamo che l'Iraq è in guerra dal 90, quindi andiamo avanti. Sbagliando i calcoli nella guerra in Siria e in Libia e aprendo con questi fallimenti l'Europa e gli USA alla propaganda del jihadismo e al terrorismo, che noi invece diciamo, chiamiamo guerra che torna a casa, poi nella versione più brutta, perché sicuramente insomma colpire le masse non è la cosa, non è la ricetta, però è ovviamente un prodotto di quanto di quello che gli imperialisti fanno negli altri paesi. Andiamo avanti. Ma un conto sono le promesse, un altro è il principio di realtà che guida una superpotenza. Con la Russia Trump può mettersi d'accordo, ma per negoziare un'intesa con Putin deve dimostrare di avere qualche leva importante, dal Baltico al Mediterraneo. Se vuole un accordo che non sia un cedimento, gli USA devono impegnarsi ancora di più in Medio Oriente e tentare di vincere la battaglia di Mosul e poi anche Raqqa, che sarebbe il primo successo vero contro il califfato in un paese che gli americani occuparono nel 2003, oserei dire anche prima. Putin intanto sta tentando di catturare Aleppo, dopo essersi messo d'accordo con Erdogan, e tratta con tutti gli alleati degli americani, da Israele all'Egitto all'Arabia Saudita. Gli Stati Uniti qui non sanno più chi sono i loro veri alleati, che comunque, come il governo di Baghdad, sono amici stretti di Teheran e hanno difficoltà a tenere a bada la Turchia del nuovo autocrate della regione, Erdogan. Non fai un buon accordo con Mosca se non porti a casa dei risultati militari e diplomatici importanti che facciano capire alla tua controparte che sei capace di andare fino in fondo. Questi 2 mesi in Medio Oriente saranno cruciali E le vicende, infatti, cioè, non è un caso, tutta anche la propaganda che c'è stata nelle settimane scorse, no, rispetto alla campagna per Mosul, che insomma tutti i telegiornali continuavano a rilanciare: stanno entrando a Mosul, stanno per arrivare a Mosul, sono quasi a Mosul, Mosul è vicina, tutte queste cose. Perché proprio per questo discorso qua, che è evidente, nel senso, cioè, sul tavolo della trattativa bisogna mettere pur qualcosa, e gli Stati Uniti chiaramente vogliono mettere Mosul, e per riuscire un po' a controbilanciare la questione di Aleppo. Comunque, andando avanti, questi due mesi di Medio Oriente saranno cruciali, e la vicenda è ancora nelle mani di Obama, che gli ha fatto campagna contro come nessun presidente uscente aveva mai osato nell'ultimo mezzo secolo. Trump gestisce dei casinò. Questa pianura desertica e sassosa di Mosul, che riguarda jihadismo e petrolio, è una sorta di tavolo verde dai colori pallidi e insidiosi, dove si muore, e il prezzo, se sbagli, sono migliaia di morti e una perdita enorme di prestigio e autorevolezza. Non che, insomma, si siano mai preoccupati dei morti fino ad ora, anzi. Comunque, l'interrogativo è se Trump è davvero convinto quando dice certe cose. Il suo staff, dal segretario di Stato a quello della difesa al consigliere per la sicurezza nazionale, gli spiegheranno le regole. Ma il tempo della propaganda è finito, e a gennaio la Casa Bianca dovrà giocare una partita vera. Anzi, la sta già giocando sul campo di battaglia medio orientale. Beh, insomma, sicuramente questo articolo dava alcuni spunti di riflessione, insomma, che dimostrano un po', fanno un po' una fotografia effettiva di quello che si sta consumando in Siria, e sicuramente, insomma, vedremo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come si svilupperà, insomma, ulteriormente. Sicuramente il popolo siriano ormai da 5 anni resiste, e insomma, la situazione è veramente tragica, ecco.
Il popolo siriano resiste anche contro la stessa resistenza tra virgolette.
Sì, quella dei ribelli famosi. Va bene, dai, allora direi che lanciamo un pezzo musicale, e nel frattempo tentiamo di collegarci appunto con il compagno di Cagliari, che ci darà un po' di notizie rispetto alle mobilitazioni in Sardegna che ci sono state nelle ultime settimane, ma anche i prossimi appuntamenti che noi, insomma, con piacere sosteniamo e appoggiamo.
تعب من الشمس يعطيني نصة وياخد من الفي نسخة أفكاري سلسلة قصة برا مدارس فوت عراسي فرصة حيطي واطي وجرس الباحة عم يقول بسيطة يا عرصة حرامي قمح لما الناس يعمل صلح ووزع فصة فطعن الصمت مر والحكي سفرجل 50 عرس بالزلط عملوا محفل عم يقيسوا مينن أرجل من لم يمط بالسيف طلع كتافنا الدندل معلش بصيص أمل المشنوق شنقل سلمونا الرس برغل وكنا منشبه الموت فلما شافنا الموت ترغل انت طاحون هوا دونكي شوت شان الهجمة وأنا وروحك جوا عم نغني سوا كل ما تحرر شبر هجين بيصير شكل الأرض طفلة وغوى وزباين آخر الليل بتبيعن هوا يعني أمع لترضي سيد أو ترضي سما عبيد للخوف وعبيد لحامي الحما كلوا كما من حنجرتي وأنتو عم تسبوا العطش ضامنوا مع جمجمتي إذا مخي انقطش كذب السلم فيلم ببكي وما في محرمة كذب يلي قالك انه طعن حدا بمقلمة
خدي مني آخر نفس لا تسألي أنا يكون لي هذا فكلنا دنس وجه رجال واحد أرفص خريس تنفر عبس أول بركة دم زرتوا بوشه طمس كاتب مرموق هو عمل الثورة وعنا كتب فراحة حلب وبعد الشام صارت قفص بيقولوا كانت وعد كل المخافر من ضحكي ولو إلك تم يضحك كان بيحكي قوليلي ارتحتي بعد كل شي عملنا كرمالك كان بدنا نفرض شعرك هلأ منركض لنهدي عقالك كنتي أمه وأخته وبنته وحبيبة قلبه وهلأ نيلي على ميالك عم ناقض حالك نحن خيال فكسرنا تمثال لتصيري تمثال لأنه نحن خيالك ونحن الدم والكم ونحن قب بشالك يبدولي كبش فدا لما المخلص يتهيالك نحن ما ملكت يمينك وعبيد شمالك خصيانك ورجالك نحن انتي فكرة حلوين بأول السكرة غربة عن شوارع ما بتحفظ جميل بآخرة ضمي فاترة بعز البرد روح طافت عن جسم العبد نحن ضيق الصبر الثورة اللي ضلت صابرة
مظلم كما في ديلي ويلي إذا ما كان ذكر من كانوا في بيتي سكان الماضي قد جاءوا قد عادوا لنيلي أمام جثتي واقف لا قبلوا في جيبي لا تلومني رأسي قاب قوسين أو أدنى بارد كناري نحرق دمت الإفلات لغيري عالق بين الحوائج
منزلي في الصدر باقي
نسبح إلى ما نحن إلى ما لا في البحر غائط كل مجهول مهاب كالموت كقومي عاد كقومي عاد كأشعث أكبر يكره الميعاد بقلبي مكة تباعه على الطريق واجب أوقفه عند قولي مبعث ما أنا بقارئ من عبد الله عن جهالة كمن عصاه للعصاة تبيان وعقلي أعمى تبيانه شارد ذهني بين الوهم والواقع أضعت الحكم حتى يفيقني على راسي عين بيانو برا
رسمي باركي
قابع بنور الشمس لا تدفي فاقد العقل فلتبكي لترسل يأس لا تجزع إن الله معنا
من القائل أنا السائل التشكيك لا يروى فيبقى يشرب العاقل
أنا طالب اليقين لإيقاظي من سجين الترقب وأحرقني لكل لحظة رقيب من قال أن النوم للنيام يا سادة فإن النوم بلوى نصف لليقاضي أحيانا ونصف الشوق للغتي
ونصف خائن كان
فبإذن الله لا تكفي لفرض كائنا كان والرأس ينسج الجنون كي أجري فمن
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 21.33 di giovedì 17 novembre, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi siamo in collegamento con un compagno di Cagliari del Movimento Sardo contro l'occupazione militare, una nostra piacevole amicizia, potremmo dire quasi vecchia, visto che ci siamo sentiti già più di qualche volta negli ultimi mesi, con sommo piacere, e perché appunto ci porta sempre una ventata di lotta e determinazione contro la presenza militare, l'occupazione militare, le basi in Sardegna, che insomma sono un ottimo esempio di come insomma bisognerebbe sviluppare la lotta anche in altre zone, tra cui per esempio anche proprio la nostra pianuraccia padana, irta di basi in varie città. Va bene, detto questo, insomma, grazie mille di esserti collegato con noi.
Ciao, buonasera. Grazie alla presentazione, sono molto emozionato.
Wow! Beh, meritatissima, meritatissima direi, anche perché insomma mi sei, a parte reduce da un'iniziativa proprio in queste ore, no? ma anche da insomma varie appuntamenti che nelle scorse settimane, per ultimo proprio ieri, vi hanno ben riempito l'agenda.
A Cagliari è venuto il Premier Renzi a dare i sei sterzi al suo feudo. Noi come compagni del Movimento contro le basi militari, ma come compagni anticapitalisti, abbiamo organizzato una bella presenza in piazza e diciamo, siamo riusciti ad aggirare un blocco di 150 azionerini attraverso i moli e siamo arrivati a cantargliele al Palazzo dei Congressi. Quindi è stata una bella giornata di lotta anche ieri. E invece oggi siamo a Pisa, appunto in vista del corteo contro le basi militari del 23 novembre, siamo al Polo Carmignani e abbiamo diciamo introdotto quelle che saranno poi le prossime mosse del Movimento contro l'occupazione militare. Domani saremo a Bologna, al Nautilus, e invece sabato saremo a Firenze al CPA.
Ah, vabbè.
Diciamo, nel mentre i compagni Sardegna invece continuano il tour tra i paesi e le città. Oggi erano a Carbonia, domani saranno a Cagliari per la presentazione generale e poi anche a Sassari. Invece sabato si divideranno tra Oristano e Macomer, quindi comunque c'è fermento, c'è voglia e diciamo che stiamo attingendo molto più tanto al 23 e speriamo vada tutto bene.
Eh beh sì, siete ben sparpagliati e pieni insomma di appuntamenti per i prossimi giorni. Ma parlaci un po' di questa manifestazione, insomma, di questo appuntamento del 23.
Allora, l'appuntamento del 23 è stato lanciato dall'ultima Assemblea Generale Sarda, vede al suo interno l'apporto veramente questa volta di tutti i collettivi e organizzazioni, individualità, che negli ultimi mesi e anche diciamo anche negli ultimi anni si sono mosse contro l'occupazione militare. È stata una data molto discussa perché chiaramente la dialettica all'interno del movimento sardo è bella in fermento e le proposte sono tante. Abbiamo cercato di mirare su una proposta che potesse un po' accontentare tutti ed è stata quella del 23 a Capocratta, anche perché quest'anno abbiamo deciso di intraprendere un percorso di lotta sulle basi proprio sull'asse Decimo Mannu e Capofrasca, perché Decimo Mannu è l'aeroporto militare della NATO copartecipato dall'Aeronautica Militare Italiana e dalla Luftwaffe tedesca, nel quale siamo riusciti ad agire nei primi mesi dell'anno e allora volevamo dedicarci al suo poligono di tiro. Il poligono di tiro dell'aeroporto di Decimo Mannu è appunto Capofrasca, in cui tutti gli aerei che partono da quell'aeroporto vanno a scaricare le bombe, si esercitano nella tattica, sistemi di puntamento, eccetera, eccetera. E quindi quest'ultima parte del 2016 abbiamo deciso di dedicarci a Capofrasca e la data del 23 ci sembrava importante proporla perché in quel momento ci saranno ben quattro squadriglie dell'aeronautica a presidiare Capofrasca e a bombardarla. Tre sono dei velivoli dell'aeronautica militare italiana che sono diciamo utili alla ricognizione e alla difesa territoriale, invece poi uno che è il sesto stormo è una squadriglia della NATO che serve nei momenti di guerra e quindi su quella ci interessava agire. Gli aerei sono dei Tornado della Piaggio, quindi un gruppo multinazionale che diciamo speculando sulle nostre vite e su quelle degli altri viene a esercitarsi per poi vendere i suoi begli aerei e quindi ci interessava anche legare il discorso delle multinazionali a quello della guerra. C'è da dire anche che il munizionamento che verrà utilizzato in quei giorni è fatto da le bombe MK82 e MK84 che sono quelle che vengono prodotte a Domus Nova, un paesino che sta a 50 km dal sito dove vengono esplose, quindi una filiera che è sempre collegata e che ci interessava portare alla luce è una filiera che noi vogliamo interrompere appunto il 23 in quel di Capo Pratta. Una cosa interessante di quella giornata è anche che si stanno attivando tutta una serie di collettivi, organizzazioni da tutta la Sardegna autonomamente per gli autobus. Quindi nel caso in cui qualcuno decidesse all'ultimo di prendersi un aereo low cost o di prendere una nave Olbia a Livorno, troverà per quel giorno la possibilità di scendere a Capo Frasca da tutta la Sardegna, da Olbia, dalla Gallura, da Sassari, da Oristano, dal Ciulcis, dal Nuoro e anche da Cagliari. Quindi qualunque persona volesse provare a provare la traversata verso la Sardegna sa che ci sono questi pullman e sa anche che ci può sempre contattare sul profilo di AFORAS, il Movimento Sardo contro l'Occupazione Militare, o sul profilo del Comitato Studentesco contro l'Occupazione Militare.
Beh, insomma, accettiamo con grande piacere questo invito e insomma consigliamo anche ai nostri ascoltatori di non mancare a questo appuntamento che insomma, ecco, è assolutamente importante. Ti volevo, scusami, se non hai finito, dimmi pure. Ecco, volevo
dimmi. Domande.
No, volevo chiederti anche perché voi oltre a cioè voi avete insomma la capacità di unire il discorso della mobilitazione contro l'occupazione militare in Sardegna con la solidarietà internazionalista e questo secondo noi è veramente la chiave di volta e appunto in particolare voi siete anche molto attivi quindi per la campagna contro il Technion e contro appunto i rapporti tra l'università cagliaritana e quelle sioniste e anche in queste ultime settimane, insomma questi ultimi mesi avete avuto una grande mobilitazione rispetto a questo.
Sì, a parte essere un tema approfondito nel campeggio contro l'occupazione militare che abbiamo fatto a inizio settembre sono state molteplici le iniziative contro il Technion, l'ultima è stata al Festival della Scienza in cui vi era proprio una parte relegata al ruolo dell'etica, la scienza, in quel momento lì siamo andati chiaramente a far sentire la nostra voce parlando appunto di questo assurdo accordo tra l'Università di Cagliari e il Technion nel quale poi si va a foraggiare e legittimare l'occupazione militare israeliana della Palestina.
Sì, che di etico ha proprio niente, infatti.
Che di etico ha proprio nulla. Poi, sempre all'interno del panorama, diciamo, della lotta contro l'occupazione militare e la solidarietà internazionalista, adesso sta nascendo finalmente la rete Kurdistan Sardegna e la prossima iniziativa sarà il giorno dopo la manifestazione di Capo Frasca il 24 novembre a Cagliari, il momento in cui verrà finalmente inaugurata sostenuta e organizzata questa nuova rete di solidarietà. Per poi entrare nello specifico all'interno di quello che ci siamo detti nelle assemblee generali del Movimento Sardo, la motivazione, una delle motivazioni principali che ci spinge a bloccare le esercitazioni in Sardegna è appunto portare solidarietà a quei territori che vengono interessati poi dalle esercitazioni che vengono preparate qua.
Certo.
Infatti l'esercito turco il mese scorso è venuto al porto di Cagliari perché era in procinto di l'Emerald Move, che è una operazione mezzo anfibia e mezzo preparata con corazzate navali, che dice queste non sono notizie certe, sia la pretista per poi una possibile operazione anfibia in Libia. Scusate il gioco di parole. Oltre a ciò, le bombe di Domusnova, l'MK-82-84, quelle che verranno utilizzate anche nell'esercitazione del 23 novembre, sono le teste che vengono vendute all'Arabia Saudita e prodotte dalla RVM che ha sede a Domodossola. Quindi c'è un intreccio internazionale anche all'interno di queste esercitazioni, a quello che poi noi vorremmo andare a contrastare e quindi portare una diretta solidarietà ai popoli che vengono interessati poi dai bombardamenti.
Assolutamente, guarda, e con noi insomma sosteniamo assolutamente le stesse quanto dici tu, l'esigenza proprio di mobilitarsi contro l'imperialismo italiota come vera solidarietà internazionalista nei confronti di chi poi le bombe le subisce sulla testa. Insomma, il nemico è lo stesso, ecco, per capire. Senti, se hai altri appuntamenti da rilanciare, se no noi ci risentiremo con sommo piacere prossimamente.
Io rilancio sicuramente l'appuntamento di domani a Bologna, per chi potesse, siamo al Nautilus occupato, faremo una presentazione del corteo, e porteremo molto materiale informativo su quello che sta succedendo in Sardegna ultimamente, e poi ci vediamo a Firenze al CPA per fare la stessa cosa. Quindi per chi fosse in ascolto invito a partecipare alle presentazioni. Per chi ne avesse la possibilità e la voglia, invito sicuramente il 23 novembre a Capofrasca, l'appuntamento alle 10
mattina.
Per una giornata che sarà molto lunga e faticosa, quindi acqua, scarpe comode e tanta voglia di camminare in campagna e mettere in difficoltà gli apparati di sicurezza. Questo è, questo è il nostro invito. E poi sicuramente apriremo l'anno nuovo con altre iniziative, però abbiamo bisogno prima di vedere come va questo 23 novembre e capire poi dove puntare il nostro mirino da militanti contro le falsi militanti.
Certamente, assolutamente. Beh, noi insomma siamo sempre qua e come ribadisco ogni volta, qualsiasi momento ci sentiamo, i nostri microfoni sono a vostra disposizione e continuiamo la lotta insieme anche se a distanza, ecco.
E grazie dello spazio che ci date, speriamo anche di poter passare presto da voi per parlare direttamente dai microfoni.
Assolutamente. Assolutamente, noi siamo qua che vi aspettiamo a braccia aperte, non vediamo l'ora di portare una ventata appunto anche a quelle anche qua nel Veneto, chissà che insomma ci si muova e si colga l'esempio, ecco.
Grazie mille
anche a te, e allora a prestissimo, e insomma ora è sempre resistenza contro le basi e a sostegno dei popoli. Un abbraccio forte
a voi, ciao.
Thank you. vetando como agarramos lo del pareo.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Ci dispiace interrompere questa canzone che ci piace tantissimo.
Infatti,
ma purtroppo sono le 21:52, siamo addirittura d'arrivo. Volevamo concludere dandovi qualche piccolo aggiornamento sulla situazione in Palestina. Leggiamo un articolo ora del brevissimo del 10 novembre: prigionieri politici nelle mani dell'autorità palestinese, 507 violazioni in due mesi. Il Comitato delle Famiglie dei Detenuti Politici ha rivelato giovedì in un rapporto che le forze dell'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, nelle ultime due settimane hanno intensificato le violazioni di diritti umani in tutta la Cisgiordania. Il rapporto ha documentato 507 violazioni dell'ANP nei mesi di settembre e ottobre, compresi 191 arresti politici e 164 convocazioni per gli interrogatori. La maggior parte delle violazioni documentate dell'ANP sono state eseguite a Hebron, dove sono stati eseguiti 72 arresti politici, a Jenin ne sono stati eseguiti 23, a Turkarem 22, a Nablus 20, a Ramallah e al Bireh 17, al Kalkila 9, a Salfit e Betlemme 8, a Tubas 6 e a Jericho 4. I 191 arresti politici degli ultimi due mesi comprendono 82 ex prigionieri, 122 ex detenuti politici, 53 studenti universitari, 19 insegnanti, 7 giornalisti e un predicatore. 78 cittadini sono stati prelevati dalle loro abitazioni, 71 altri sono stati arrestati dopo la convocazione per l'interrogatorio, 12 arrestati in diversi luoghi, 30 in circostanze non precisate. 58 ex prigionieri, 90 ex detenuti politici, 11 studenti universitari, 5 insegnanti e 3 giornalisti sono stati convocati per gli interrogatori. Il rapporto sottolinea che molti prigionieri politici hanno iniziato lo sciopero della fame nelle carceri dell'ANP per protestare contro la detenzione arbitraria.
E continuiamo appunto a ribadire la nostra solidarietà con la lotta dei prigionieri palestinesi anche rinchiusi nelle carceri sioniste, rilanciando la notizia appunto che decine di donne palestinesi manifestano contro la le violenze dell'ANP, notizia del 16 di novembre, cioè ieri. Nablus, decine di donne palestinesi sono scese in strada mercoledì pomeriggio nella città di Nablus in Cisgiordania per protestare contro l'uccisione di Hilda Bassam al-Asta durante gli scontri tra forze forze di sicurezza dell'autorità palestinese e armati. Le manifestanti hanno intonato slogan contro le violazioni dei diritti umani da parte dell'ANP e la campagna repressiva della città. Una delle donne è stata arrestata dalle forze palestinesi durante il sit-in. Diversi checkpoint sono stati eretti all'entrata della città per impedire che i residenti dei paesi limitrofi si unissero alla protesta. E poi c'è un'ultima notizia relativa appunto invece all'esercito sionista che invade l'università a Ramallah e ferisce 3 palestinesi. Mercoledì all'alba, questa notizia sempre del 16 di novembre, mercoledì all'alba decine di soldati hanno invaso l'Istituto della Salute, dello Sviluppo, dell'Informazione e della Politica nella città di Ramallah, nella Cisgiordania centrale, dopo aver fatto detonare porte e muri, perquisendo violentemente e ferendo 3 studenti. Dottor Mustafa Barghouti, membro del comitato pubblico dell'istituto, ha riferito che oltre 8 veicoli militari israeliani hanno invaso il campus, dopodiché hanno confiscato illegalmente le apparecchiature, fra cui i computer. Barghouti ha denunciato le gravi violazioni israeliane, specialmente considerando che l'area di lavoro dell'istituto è costituita dalla salute e dai diritti umani, e la considera un altro tentativo di mettere a tacere giornalisti e gruppi per i diritti. I soldati hanno sparato molte bombe a gas e granate a concussione, ferendo 3 studenti. Questa è la notizia, appunto, della situazione di ieri, proprio tra l'altro nel concomitanza con le mobilitazioni studentesche internazionali per il diritto allo studio, sembrava proprio puntata dedicata a questo argomento, insomma. Vedete come l'occupazione, dai posti dove c'è l'occupazione alle situazioni come ai paesi della roccaforte imperialista come l'Italia e la Grecia, nella periferia chiaramente, però, insomma, sempre della roccaforte imperialista siamo, vedere come appunto il diritto allo studio sia sotto attacco e sia evidentemente un terreno importante di lotta per studenti e compagni, lavoratori, insomma, sentano la necessità di mobilitarsi contro l'arroganza padronale e dell'occupante in questo caso specifico. Detto questo, siamo ormai in super chiusura perché sono le 21:58, mia
quindi
cara.
Buona scuola a tutti.
Per domani, buona scuola a tutti. All'insegna invece della mobilitazione, esatto, contro la buona scuola.
No, anzi, solidarietà a tutti gli studenti di tutto il mondo, ma soprattutto a quelli che resistono.
Assolutamente, e quindi con queste parole non possiamo che chiudere la puntata di oggi rilanciando un weekend di lotta per tutti, e per quanti siano nei paraggi qua di Padova siete tutti ovviamente invitati al super pranzo di radiazione in piazzetta Toselli, capolinea bus 9, che però di domenica non c'è, vi avverto, quindi non
gambettate un po' che tanto è vicino al centro.
Esatto, e insomma sarà occasione per stare insieme e anche ovviamente per vedere il super video che sarà appunto proiettato, che parla proprio della radio, quindi insomma vi farà anche ridere probabilmente. Ok, detto questo, salutiamo la nostra Larissa, salutiamo la nostra Silvia, senti quest'oggi, e un augurio di buon weekend di lotta e ovviamente a prestissimo.
Ciao!
Non vedo più nulla oltre queste mie mani, ma non mi fermerò. Un tiepido vento attraversa i pensieri, ma non mi basta più. Non sento più.